Abbiamo la nostra prima diretta con Tara Riva, analista geopolitico italo-iraniana. Pronto?
Eccomi qua, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere ai nostri microfoni. Allora, con te io insomma volevo parlare un po' appunto della situazione in Iran e in particolare dopo l'assassinio di Larijani, che di fatto fa uscire di scena una figura, diciamo, che era un potenziale mediatore, anche se dal punto di vista della repressione interna è stato molto attivo, per usare un eufemismo, però lui era uno dei mediatori, per esempio, per quanto riguarda la questione nucleare. Quindi la sua scomparsa può significare che Israele in realtà non vuole arrivare a una fine negoziale del conflitto, anche perché la durata della guerra per Netanyahu è una polizza, diciamo così, per la sua vita politica, mentre invece per Trump costituirebbe un problema.
Esattamente, Larijani è stato ucciso qualche giorno fa ed era appunto a capo del, diciamo, del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ecco. E questo però diciamo appunto ha un passato che non bisogna assolutamente ridurre, perché ha avuto un ruolo abbastanza centrale sulla gestione della repressione interna da una parte, ma dall'altra parte era una figura più moderata rispetto a quelle che potrebbero potenzialmente, perché non è detto, diciamo, sostituirlo adesso. E il discorso riguardo all'apertura verso gli Stati Uniti, verso comunque una de-escalation, quindi un accordo, è assolutamente vero, perché Larijani comunque era uno di quelli anche che si è recato ai negoziati, per esempio in Oman, in particolare gli ultimi. Abbiamo visto che c'erano lui insieme ad Arafat ed altri, quindi lui faceva parte di quella delegazione. Sarà molto più difficile farlo invece con altri che sono più diciamo oltranzisti, tra virgolette, un po' più radicali nelle loro posizioni, nelle loro posture. In particolare una cosa che appunto va sottolineata è che sembra proprio che la direzione anche che voglia, in particolare Israele, come ha sottolineato, voglia che prenda la nuova Repubblica Islamica, è una meno propensa ad un cessate il fuoco, meno propensa al dialogo e più chiusa, ecco, rispetto agli Stati Uniti. E questo lo vediamo in realtà in un certo senso anche con l'assassinio del leader supremo Ali Khamenei, che per quanto fosse una persona che non era diciamo aperta a concessioni, non era neanche una persona che era favorevole in particolare all'escalation, quindi era anche molto criticato da molti iranisti perché manteneva sempre una sorta di status quo, cioè no escalation ma neanche no concessioni, lasciando sempre la situazione in una sorta di status quo irrisolto. Quindi molti analisti lo hanno anche criticato per questo, e non parlo necessariamente di analisti favorevoli alla Repubblica Islamica. Era proprio una strategia che per molti non aveva molto, molto senso. Il figlio di Khamenei, Mojtabah, anche a sua volta è una figura più radicale all'interno del sistema e più vicina rispetto a, più vicina per esempio ai Pasdaran e ai alle guardie della rivoluzione. Quindi stiamo parlando proprio di un avvicinamento sempre maggiore al lato dell'IRD, quindi e sono fondamentalmente loro che adesso prendono le decisioni più centrali, ecco. Avranno una grande influenza ovviamente anche, cioè, saranno loro in realtà probabilmente a decidere chi sarà il successore di Larijani, avrà un'enorme influenza in questo, e quindi in una fase di guerra, ecco, si sta potenziando quella parte. E questo fa parte in realtà di una postura abbastanza storica da parte di Israele. Io ricordo che un libro abbastanza datato, insomma non è un libro recente, di Hagairam, che si chiama Iranofobia, già riportava che in diversi repubblicisti israeliani, insomma è un libro abbastanza noto questo, si festeggiavano, erano contenti di alcune delle uscite di Ahmadinejad, quelle più gravi appunto negazioniste, e della sua figura, perché era tra l'altro negli stessi anni in cui in particolare si puntava tanto sulla, sulle posizioni radicali di Hamas, e così si poteva anche puntare su un nemico perfetto da avere nella Repubblica Islamica e diciamo per segnalare appunto: guardate che qua c'è un pericolo esistenziale per noi, e attivare appunto quella che era l'era dell'iranofobia, ecco. Certo. Quindi era proprio questa la posizione, e in questo c'è stata sempre una postura diversa negli interessi strategici, in realtà, perché poi Trump è un po' particolare, ma negli interessi strategici di Stati Uniti e Israele, perché per Israele il pericolo più grande è un eventuale avvicinamento tra Stati Uniti e Iran, con una normalizzazione dei rapporti. Israele mira davvero a non permettere che questo accada, quindi sono due posture molto diverse strategicamente.
Senti, ma questa politica, diciamo così, della decapitazione della leadership di fatto ha spostato l'equilibrio interno della struttura di potere iraniano, appunto, come dicevi, verso l'ala militare, che anche sul piano interno gestisce la stretta repressiva. Abbiamo visto l'impiccazione dei tre ragazzi qualche giorno fa, e poi soprattutto di fronte alle conseguenze della guerra. Già c'era una crisi economica devastante prima, adesso l'inflazione è ancora galoppante, e ho letto che hanno emesso addirittura una banconota da 10 milioni di rial. Quindi, diciamo, la struttura del potere si sposta sostanzialmente verso l'ala militare, che peraltro aveva già una certa influenza economica.
Assolutamente sì, perché l'ala militare, diciamo, è quella che si è rafforzata in primis con le sanzioni, tra l'altro, perché è riuscita a immergersi molto in tutta una serie di reti e anche boniat, che sono in sostanza delle reti mafiose. Infatti in Iran molti riferiscono a questo mondo un po' ibrido che si è venuto a creare tra fondazioni, network e quant'altro, dove girano un sacco di soldi, e diciamo è quello in cui si sono, è un ambito gestito particolarmente dall'IRGC, e di cui fa parte anche il regno economico un po' di Mojtaba, ecco. Questo ambito si è rafforzato con le sanzioni, perché è il luogo dove c'è tutta l'economia sommersa, tutta l'economia alternativa, quella che esiste, diciamo, per sopravvivere, e si è rafforzata per, come alternativa alle sanzioni, no? Quindi il contrabbando, addirittura anche traffico di droga. Quindi poi l'IRGC è, diciamo, definito spesso questo mostro a sette teste, no? Quindi ha vari ambiti che gestiscono poi settori diversi, e alcuni di questi appunto sono molto affiliati e gestiscono parecchio questo mondo, dove è fatto di economia sommersa, è fatto di corruzione e molto denaro, che appunto è diventato, che ha reso un po' la Repubblica Islamica anche un sistema quasi cleptocratico, perché appunto esiste questo network difficilmente definibile, appunto, dove girano molti soldi e dove parte del potere reale nel paese si è spostato. Certo.
È la base del consenso del regime, sostanzialmente, questo sistema.
Sì, esattamente. E quindi una volta che si è rafforzato questo, oggi vedere che anche nel processo di decision making è proprio ormai esplicito, anche in questo ambito l'IRGC sta consolidando il suo potere, cioè, segnala che proprio stiamo andando in quella direzione, e questo appunto è la cosa un po' più preoccupante, perché se è vero da una parte che la seconda generazione comunque dell'IRD, quella che ormai sta prendendo sempre più le redini, è una generazione, diciamo, meno religiosa, ideologica e di un nazionalità, è anche vero che comunque lì stanno le posture più dure e più rigide all'interno del sistema, e quelle anche connesse alla repressione interna. Potrebbe essere però una repressione interna che è di un altro tipo, una repressione interna più verso il dissenso e verso magari il caos interno, più che verso magari delle posture rigide ideologico-religiose, che ne so, sui, per esempio sugli abiti, su come vestirsi, eccetera. Alcuni ipotizzano che sia questa la direzione, quindi che eventualmente possa, è un'ipotesi ovviamente, un domani essere un'apertura in quella direzione, ma meno, ma un controllo più stretto verso l'interno, anche perché la seconda generazione di IRGC è quella che è stata di più in Siria, anche quelli che conoscono magari meglio quel caso anziché la guerra Iran-Iraq, e quindi quindi il loro timore maggiore è sempre verso la guerra civile, per loro è quello il trauma, ecco, più grande, tra virgolette, no?
Certo, quindi potrebbe emergere, diciamo così, questa nuova un rinnovamento forzato, diciamo così, generazionale. Io ho notato che il messaggio che ha mandato Mojtaba Khamenei per il Nehrotz parla di rafforzare l'unità nazionale, no? E lui ha parlato di una coincidenza, secondo me non è casuale, fra il Nowruz e l'Eid al-Fitr, cioè la continuazione delle tradizioni come una forma di resistenza culturale. È un po' un appello all'unità delle componenti della società iraniana, considerando appunto anche l'esplicita volontà da parte di Israele e Stati Uniti di, come dire, in qualche maniera attizzare le divisioni etniche all'interno del paese.
Sì, è una presa di posizione che ovviamente va in questa direzione. Sono tanti i tentativi, anche abbastanza propagandistici, oltre a questo, proprio per andare verso l'unità nazionale. Chiaramente quando loro si rivolgono alla loro base, che rappresenta circa il 15-20% della popolazione iraniana, parlano sempre con messaggi magari più attinenti all'ideologia della Repubblica Islamica, mentre quando parlano ad un pubblico più ampio puntano molto spesso su diciamo elementi che magari da una parte sì sono religiosi, ma anche sul nazionalismo. C'è addirittura un video che è uscito qualche giorno fa ed era molto interessante da vedere, dove c'era questo mito di Orash, l'arciere, che praticamente nel folklore iraniano, lui andando su una montagna, mettendo la sua vita all'interno di questa freccia, in una battaglia in cui praticamente doveva non farsi umiliare e non essere sconfitto, lì mette la sua vita nella freccia e per la freccia viaggia, se non erro, per 3 giorni, e lì vengono stabiliti i confini dell'Iran. Ecco, questa è la versione folcloristica, perché poi la versione reale del mito è abbastanza diversa, ma gli iraniani in generale l'hanno ritrattata così per applicarla al come accade spesso al mito nazionale, no? Mito, ecco, della nazione. Quindi si punta tanto anche su questi elementi che in realtà ecco sono propri della nazione, dell'Iran più che della Repubblica Islamica, e per esempio anche in quel video che ha per esempio messo Zarif, che appunto era una figura centrale nei negoziati della JCPOA, e diverse anche ambasciate della Repubblica Islamica hanno ripostato questo video, si punta non tanto sulla Jamhuriyat Islami, quindi non tanto sulla Repubblica Islamica, si sente proprio Iran, si vedono ragazze senza velo, ragazze con il velo, si vedono ragazzi vestiti diciamo in modo più moderno, con le cuffie, insomma si vede un Iran molto più variegato, ed è un messaggio che è più diretto chiaramente a quella parte della popolazione che cerca di prendere, dire siamo in un momento di crisi nazionale, quindi si punta su quegli elementi che funzionano eventualmente su quella parte piuttosto che sui messaggi tipici della Repubblica Islamica.
Sì, un richiamo al nazionalismo, all'unità nazionale. Senti, l'Iran sta in questo momento adottando, insomma, cito fuori questa strategia mosaico, no? Che dimostra anche che, insomma, l'Iran è un sistema politico complesso, c'è cioè un'articolazione anche dal sistema, anche dal punto di vista militare, cioè ci sono i guardiani della rivoluzione, c'è cioè l'Artesh, i Basigi.
Esatto.
Insomma, praticamente c'è il fallimento di questa concezione americano-israeliana per cui si decapita il potere e poi si arriva, diciamo così, al cambio di regime. Ma questa strategia del mosaico, che dà praticamente in qualche modo anche una certa autonomia decisionale, potrebbe far nascere, insomma, diciamo così, una leadership diversa, nel senso che comunque il processo di rinnovamento di cui parlavamo prima è un processo che è anche generazionale, per cui c'è una generazione che non ha subito il trauma della guerra con l'Iraq, ma potrebbe anche portare in qualche maniera a degli elementi di fuga rispetto al controllo di Teheran.
Sì, questo è possibile, perché il rischio praticamente di una se non si decentralizza, c'è il rischio che le decapitazioni abbiano un impatto troppo forte. Se si decentralizza si riduce l'impatto delle decapitazioni, perché il potere decisionale viene diffuso, ma al contempo c'è il rischio poi che ognuno decide, cioè non sia poi un coordinamento centrale, però al momento questo non è stato ancora osservato, è un rischio possibile, questo ancora non si è osservato. Ci sono stati alcuni momenti in cui sembrava che non ci fosse un coordinamento interno, tuttavia tutto sommato per esempio quando è stata un'ipotesi su cui si è speculato, quando Pezeshkian per esempio ha chiesto scusa ai paesi del Golfo e poi hanno cercato appunto di riparare, sembrava che non fossero coordinati sulla comunicazione lì, ma anche in altre occasioni sembrava che ci fosse magari una sorta di miscommunication, no? Cioè che c'è stato non c'è stata una comunicazione interna, però tutto sommato guardando a come agiscono sul campo è tutto piuttosto chiaro, cioè sembra esserci un effettivo command and control, cioè un comando centrale che poi porta a un'azione proporzionale tra virgolette, perché qua i crimini di guerra da tutte le parti si è perso il conto, ma ogni volta che l'Iran riceve un attacco risponde poi con un attacco simile, si è visto quando è stata colpita la centrale da Saluyeh che poi ha reagito nello stesso modo, si vede quando e poi ha colpito reagito sia col Qatar sia colpendo la centrale in Qatar ma anche a Haifa in Israele. Quindi effettivamente sembra esserci al momento un controllo effettivo delle risposte, delle controrisposte e dell'azione militare. Però questo non è detto che possa durare, al momento non siamo in quella posizione, bisogna vedere poi se ci sarà boots on the ground, no? Se arriveranno, come si evolverà la situazione con una presenza proprio di soldati, l'impiego di soldati da parte degli Stati Uniti e come questo dovrà avvenire, perché lì sarà chiaramente un po' più complicata la situazione, ma al momento questo non si osserva.
Senti, l'ultima domanda, per il regime questa è chiaramente una guerra esistenziale, cioè una battaglia esistenziale, quindi cerca di far pagare il prezzo più alto anche alle petromonarchie vassalle degli Stati Uniti, ma mi chiedevo se questo può portare queste petromonarchie a ritenere inefficace, visto quello che sta succedendo, la garanzia di protezione americana che era poi alla base, diciamo così, dell'alleanza con gli Stati Uniti, e quindi potrebbero cercare un accordo per un eventuale dopoguerra, oppure come minaccia all'Arabia Saudita potrebbero reagire agli attacchi iraniani creando una situazione ancora più complicata?
Sono paesi che sono molto diversi tra di loro, il Qatar, l'Oman per esempio tendono ad avere una determinata posizione, più ecco l'Oman in questo caso, mentre per esempio gli Emirati Arabi Uniti, che hanno anche normalizzato in particolare i rapporti con Israele, e Arabia Saudita che poco prima del 7 ottobre stava parlando e discutendo di questa normalizzazione, poi è stato il 7 ottobre a interrompere ecco quelle discussioni per Ares, questo lo riportava anche Ares all'epoca, la situazione è un pochettino diversa. C'è da dire che è una situazione per loro molto delicata, perché qualunque scelta facciano li porta comunque in una posizione difficile. Io ricordo che qualche giorno fa, quando venne colpita Saluyeh, questo è molto importante, quello che accadde fu che Israele colpì la centrale di Saluyeh e l'Iran inizialmente rispose colpendo in Qatar, ma Donald Trump non reagì immediatamente, reagì dopo diverse ore, che addirittura abbiamo visto anche i leader dei paesi del Golfo Persico unirsi a Riyadh, discutere di quanto era accaduto e esprimere condanne molto forti praticamente solo verso l'Iran. Questo a mio avviso avviene anche chiaramente perché loro possono esplicitamente affermare che richiedono un intervento maggiore degli Stati Uniti, che è stato irresponsabile colpire questa centrale eccetera, perché andrebbero eventualmente anche a legittimare questo tipo di risposta iraniana, dando un segnale che effettivamente suona, perché loro poi vanno a fare pressione verso gli Stati Uniti, quindi incentivando questo tipo di azione da parte dell'Iran. Però poco dopo Donald Trump ha affermato che non era a conoscenza di questo attacco israeliano e che l'Iran probabilmente non era a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti non fossero a conoscenza. Ora, è inverosimile che gli Stati Uniti non sapessero di quel tipo di attacco in Iran, questa è un'osservazione che hanno fatto diversi analisti, ma probabilmente quella era la posizione migliore da assumere, non tanto verso verso Israele e neanche tanto verso gli Stati Uniti, perché sembra che non hanno il controllo della situazione, ma verso i paesi del Golfo, perché affermare che gli Stati Uniti sapevano di questo tipo di attacco, consapevoli anche che questo sarebbe ricaduto eventualmente sul Golfo, mette in una posizione politicamente molto difficile i paesi del Golfo. Quindi penso che l'insistenza sia avvenuta lì, anche se non è confermata né riportata pubblicamente, perché è la dimostrazione che, diciamo, la pressione iraniana porta questi paesi a fare pressione. Quello che potrebbero fare alcuni di questi paesi è minacciare di tirare i loro investimenti negli Stati Uniti. Io penso che l'Iran punti più su questo che non su eliminare le basi o rimuovere le basi, perché effettivamente hanno delle leve da giocare nei confronti di Trump e che non sono state utilizzate. Ripeto, si tratta appunto degli investimenti che hanno fatto per dire, ecco, abbiamo fatto una serie di investimenti, però qua noi siamo davvero, anche per loro è un pericolo esistenziale, per il loro modello, ecco, di Stato e di economia. Ma questo non è stato ancora fatto e probabilmente non viene fatto, anche perché dimostrerebbe all'Iran che questo tipo di strategia funziona. Quindi è una posizione difficile, ecco.
Bene, Tarariva, io ti ringrazio, insomma, del tuo contributo molto accurato e alla prossima occasione, allora.
Grazie mille a voi e buon lavoro.
Ciao, grazie.